Intanto vogliamo rivolgerci alla parola del Signore. Grazie musicisti, non sparite per favore, se no crediamo che ci sia un rapimento qua. Grazie, Dio vi benedica. Ritorniamo nel libro del profeta Daniele. Quanti di voi avete letto il libro del profeta Daniele? Vi siete subito reso conto che è uno dei libri profetici della parola, della scrittura. Quanti di voi avete letto il libro del profeta Daniele? Posso vedere le vostre mani? Bene, ce n'è un po' di altri che non hanno, sì, prendete posto, non hanno ancora letto. Vi incoraggiamo a leggerlo, è molto ma molto interessante, non solo la parte storica, ma anche la parte profetica. Se qualcuno non ha una Bibbia, vi ricordiamo che siamo desiderosi di regalarvi una Bibbia, e così alla fine del culto vi diremo anche come fare. All'entrata, proprio sulla vostra destra, di questa entrata o uscita di fianco alla libreria, dovete dire solo gratis e con un sorriso vi doneranno un pacchetto dove è anche inclusa una Bibbia. Bene, leggeremo alcuni versi dal capitolo 3 di Daniele. Tanto Daniele, come ho letto, è uno che è di stirpe reale, che viene deportato in Babilonia e insieme a tanti altri finiscono anche alcuni di loro non solo in esilio ma anche in palazzi reali. Vedete le qualifiche che il re aveva chiesto a uno dei suoi servi, di poter trovare persone intelligenti, persone che erano capaci di apprendere la lingua, il costume. Voleva veramente prendere il meglio di Gerusalemme o della nazione ebraica e utilizzarla per il meglio del regno babilonese. Poi tutto un tratto si vede un problema. Un problema è che loro crescono, diventano delle persone particolari. Daniele diventa un ministro del regno, sapeva gestire, Dio gli dava tutta l'abilità di poter gestire anche il regno di Babilonia. Sapete, anche se Dio non tanto amava ciò che i babilonesi facevano, in quanti erano completamente pagani e idolatri, Dio benediceva il fare delle mani di Daniele o dei suoi amici. Perché? Perché li amava, li rispettava, li onorava. Daniele fu accusato, c'è una bellissima storia, ma non parleremo della storia di Daniele né della sua esperienza nella fossa dei leoni. Direi che mi risparmio di domandarvi, qualcuno di voi è mai stato in una fossa di leoni? Se andate su YouTube potrete vedere come a volte qualcuno è andato a finire in una fossa che era uno zoo, con qualche gorilla o qualche altro animale abbastanza capace di portare a termine la propria vita, ma non ho mai visto, anche con una tigre, ma non ho mai visto qualcuno stare un'intera notte in una fossa dei leoni. E i leoni che agiscono ipocriticamente come se fossero degli agnellini, eh? Non c'era problema, non faceva nulla. Daniele aveva tre amici, questi tre amici si chiamavano, come si chiamavano? Bravi, sono tre grandi amici ed è di loro che voglio parlare. Probabilmente avete saputo, conosciuto, letto, ascoltato la storia anche dei suoi tre amici, Sadrach, Mesach e Abednego. Sono tre amici che vengono provati. Daniele fu provato per essere fedele a Dio, pregava e siccome lo hanno colto nella preghiera, lo hanno messo per editto del re in questa fossa. Questi tre amici invece hanno a che fare con il re babilonese Nebuchadnezzar, che si era in qualche maniera ideato questa grande statua, una statua immensa, grande, che in qualche maniera doveva rappresentare l'emblema della sua vita, della sua potenza. Sapete, ci sono tante persone che a volte iniziano umilmente, ma poi un po' l'idea di essere grandi in un regno gli va in testa. E questo era uno dei casi di quel, non succede qui da noi, certo, ma a Babilonia è successo, questo re gli è andato in testa la sua stessa immagine e ne fa creare una tutta d'oro, e lui poi mise, altro che musicisti, orchestre, tutti quelli che avevano un'abilità, diciamo, musicale per suonare, quando questo suono particolare veniva emesso, tutti si dovevano inchinare a questa statua, il che rappresentava, si inchinavano davanti a lui. Naturalmente sappiamo che la storia dice che questi tre giovani rimangono fedeli e non si inchinano, perché per loro era idolatria. E sebbene conosciamo la storia della vittoria, che Dio li libera nella, non dalla, fornace ardente, tutti noi pensiamo che quando noi siamo fedeli, quando noi siamo bravi, quando noi siamo pronti a fare quello che Lui ci dice, quando noi diciamo Signore libera, Lui ci libera. E invece, nel contesto di come voglio utilizzare questa storia, vedremo in maniera diversa che la vittoria non è perché il Dio gli vuol dare vittoria a loro. La vittoria non è stata la vittoria per sé, ma la vittoria di loro è stata perché furono trovati fedeli a non esporre Dio in una situazione di imbarazzo, ma piuttosto preferivano che la loro stessa vita fosse messa in difficoltà, anche al costo della morte. Ed è lì che Dio risponde e li libera. Ma leggiamo questi altri versi dal capitolo 3, dal verso 16, e vediamo un po' questo colloquio che esiste tra il re e questi tre giovani. Andiamo al verso 16. Anzi, dal 15, ora appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta. Ma se, vi ricordate sempre i ma e i se, non la adorerete, sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. E quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: O Nebucadnossor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci. Crediamo che Dio ha il potere di salvarci anche dalla fornace ardente, e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e della tua mano, o re. E in originale dice: ma anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Dio è potente, vero? Noi crediamo che Dio è potente, gli dicono, e così lui è consapevole di questa loro realtà. Sapete quanti ma e se ci sono nella Bibbia? Non li ho contati, ma credo in quello che il computer mi ha detto. Nella nostra versione riveduta ci sono, dite un numero, vediamo. Ci sono 2194 se nella Bibbia, riferiti a punti di stravolgimento di circostanze e situazioni, condizionale. E vi sono anche tanti ma, 3.556 ma. Volete, mi credete? Nessuno ha detto a me, contateli. raccontatela. Sono di profonde importanze nella Bibbia. Ora, prima ho detto quanti di noi crediamo che Dio è potente di liberarci da una situazione e la Chiesa ha risposto: ma se io domando e se Dio non risponde nella situazione dove noi siamo, che sia fuoco ardente o fossa di leoni, quanti di noi diciamo amen? Avete notato qualcosa? E di meno. Ora immaginiamo per un momento che in Italia non c'è la democrazia. Siamo in Italia. O in qualsiasi paese dove tu ti trovi. Tutto un tratto c'è un paese aggressore che viene e ci rende non solo sottomessi, ma anche schiavi. Cerco di costruire parallelamente quello che era la situazione di questi tre giovani. Loro sono in cattività, sono lontani dalla loro terra nativa, circa 1700 chilometri. E sicuramente sappiamo già che Daniele pregava quanto almeno tre volte al giorno. Io credo che anche gli altri ebrei pregavano almeno tre volte al giorno, se non di più. Allora, se voi siete in una condizione di schiavitù, di servitù, e siete cristiani, cosa facciamo? Preghiamo, certo. E preghiamo per che cosa? Per la liberazione o libertà. Fino a qua ci siamo? Mi seguite? Va bene. Ma diciamo che passa una settimana e Dio non risponde. Passano due settimane, due mesi. Passano due anni e Dio non risponde. Cosa facciamo? Abbiamo diverse opzioni che ho pensato, forse ce ne sono di più. Una prima opzione è quella di dire: pazienza, io ancora credo in Dio, però sono un po' deluso. Perché Dio non mi risponde? È legittimo pensare così. Come mai Dio non si preoccupa? E poi c'è da premettere che non abbiamo fatto nulla di male, noi siamo dei giovani, forse i nostri padri avranno peccato, ma Dio ancora non risponde. E le opzioni che io vedo in costoro sono: uno, potranno pensare che la migliore cosa è quella di mescolarsi nella cultura, in questa nuova cultura, e dire: beh, ormai siamo qui, a Roma facciamo come fanno i romani, a Babilonia facciamo come fanno i babilonesi. Forse si penserà a un'altra opzione di razionalizzare l'entrata dello stile di vita dei babilonesi con la propria idolatria e promiscuità. E diremo: purtroppo l'ambiente ci ha assorbiti. Cerchiamo di pensare questo di noi. E poi l'altra cosa è escludere. Escludere cosa? C'è qui una situazione dove la nostra vita è in pericolo. Il re ha detto e mantiene la sua promessa che ci porterà dentro una fornace ardente. Vale veramente la pena? Questo gioco vale la candela? Perché dovremmo esporci quando alla fine Dio non ci ha risposto? Noi siamo fedeli, preghiamo sempre, prediamo con fede. Preghiamo che Lui può liberarci. Abbiamo tutte le carte in regola, ma qualcosa non funziona. Noi diventiamo delusi con Dio. Alcuni di noi siamo sinceri abbastanza anche di dirlo, altri magari non lo diciamo, ma dentro di noi c'è una grande battaglia, mentalmente parlando. Perché? Ed una delle cose che noi facciamo, come il profeta Abacuc, il profeta del perché, diceva perché? Vogliamo una spiegazione, e quella spiegazione deve essere logica, umana, comprensibile, deve essere secondo i principi del nostro intendimento e deve essere anche equa, giusta, pulita. Perché? E invece silenzio. Dio può intervenire. Non ci sono dubbi, vero? Sto guardando il verso 15. Dopo una serie di attenzioni, di fede, qualcosa avviene. Avviene che invece di essere premiati, invece di essere lì a ricevere la risposta da parte di Dio, sono abbandonati. Verso 15, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cedra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta. Che è difficile mettersi in una situazione del genere. Però alla fine vediamo che questi tre grandi uomini di Dio cosa fanno? Davanti a questa statua non si piegano, ma davanti alla prova rimangono dritti. La storia non ci dirà quanto è facile vincere o vivere o attraversare la fornace ardente quando Dio è con noi, se noi siamo fedeli, se abbiamo fede nella sua potenza. Ma la vera vittoria sta nel fatto che noi rimaniamo fedeli davanti alla prova. Che tipo di uomini erano questi tre? Ci sono tre cose principali, fondamentali, che voglio condividere con voi. Prima si trova al verso 16. Costoro erano uomini di convinzione. Mi piace Paolo che dice: io sono persuaso. C'è una chiara, non ci piove, non ci sono dubbi. Erano uomini di convinzione. Verso 16, il nostro testo. Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: o Nebuchadnezzar, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto. Qualcuno potrebbe dire: beh, è normale, no? Certamente ci inchineremo, chi ce la fa fare? Preferisco fare così che piuttosto andare a finire in una fornace ardente. Ma non si riferisce a questo, non abbiamo bisogno di darti una risposta. Cioè, la nostra maniera di pensare, di scegliere, di vivere, di determinare, non si discute. Perché? Perché già sappiamo cosa fare quando la prova viene. Noi non siamo quel tipo di persone, questo vogliono dire, che quando vedono il vento, allora mettono la bandiera. Questa è la tipo di persona che può cambiare come cambia il vento. Persone che non hanno convinzione davanti alla verità. Le loro azioni non sono il prodotto di una convenienza o di un conforto. Loro stanno dicendo: non abbiamo bisogno di darti risposta perché qualunque sia il caso, noi sappiamo quello che dobbiamo fare. In altre parole, c'è una fermezza nei loro cuori che anche se la loro comodità, ed erano sicuramente perché venivano notati che loro non si inchinavano, erano persone famose, erano persone che altri guardavano e forse anche gelosi o invidiosi per quello che Dio faceva nella loro vita o attraverso la loro vita e cercavano di farli perire. Ma la loro convenienza e la loro comodità non superò l'altezza della loro convinzione. Qual è la tua convinzione? Che se domani c'è una dittatura e ti dice che non puoi più pregare, non puoi leggere la Bibbia, oppure che pubblicamente ti dovrai inginocchiare davanti a qualche statua che tu fino adesso dici io non mi inginocchierò mai, non entrerò mai in una relazione spirituale di adorazione con una statua o un idolo. E loro convenienze e il loro conforto venivano dopo la loro convinzione. Erano uomini che avevano una mente prestabilita. Il vento non determinò mai la loro decisione. E neanche cercarono di escogitare una circostanza che potesse in qualche maniera ricattare Dio. Ho sentito a volte certi cristiani, Signore, se tu ti togli di mezzo sto re che mi perseguita, io allora non mi inginocchio. Ci sono questi tipi di preghiere. Signore, se tu intervieni e mi togli questo ostacolo davanti, allora io sarò fedele. Se tu mi togli questa grande prova del re che mi vuole buttare nella fornace ardente, allora io stai tranquillo, lui si toglie di mezzo e io non mi inginocchio davanti alla statua. Ecco come indirettamente noi possiamo entrare in quello che si chiama ricattare Dio indirettamente. Perché? Perché il ricatto significa compromesso. Il ricatto significa entrare in un compromesso. Sono sicuro, non solo, che potevano agire in questa maniera, ma io credo anche che loro erano assaliti dalla tentazione. Quando c'è l'attacco contro di noi, c'è anche la tentazione. Mettiamoci un po' nei loro panni. Io posso immaginare che anche la tentazione veniva a loro da parte del nemico nel dire, fratello, Sadrach, Mesach, Abednego, l'idolo non è nulla, infatti lo conferma anche l'Apostolo Paolo. Perciò, se tu ti pieghi una volta e ti togli di mezzo questo problema, tu lo sai che di fuori sì, ti stai inchinando, ma di dentro non ti inchini, perché tu sai in quello che credi. Guarda che il diavolo ce l'ha. La maniera di convincerci o di tentarci a far cambiare idea. Sapete cos'è la migliore difesa? Convinzione. Well, tu ci puoi dare ai babilonesi quello che ti chiedono, ma senza cambiare il tuo vero credo del tuo cuore. Cioè davanti fai quello che ti chiedono, ma di dentro mica tu veramente credi che la statua d'oro sia un idolo da adorare. Lo fai da fuori, ma di dentro il tuo cuore, quello che è importante è il cuore. Avete sentito di queste? Queste sono le tipiche frasi e pensieri che a volte anche noi. Ma vi dico una cosa, c'è un problema con questo tipo di pensare. Perché prima di tutto è concedere al nemico di tentarci e andare avanti. Due, c'è il compromesso. E terzo, c'è detroniamo Dio dal suo trono e noi incoroniamo noi stessi. Aspetta, Signore, ti sposto, ti tolgo dal trono, metto me stesso e i miei pensieri sul trono e poi quando è ora ti rimetto su. Perché in fondo nel mio cuore io ti amo, ti voglio bene e credo che tu sei potente. Chiudere gli occhi alla realtà non è una soluzione. Una volta c'era un beduino molto ricco che abitava nella sua tenda, di notte accendeva la sua candela e si sfamava, allungando la mano in un bel piatto e prendeva i datteri. Il lume della candela era abbastanza forte da fargli capire quale dattero mangiava o cosa potesse essere, e se ne accorse al primo morso che qualcosa non andava. Lo guardò bene, c'era un verme. lo mise da parte e ne prese un altro. Stessa storia. Lo riguarda, c'era un verme. Ha avuto un'idea brillante, una soluzione. Ha spento la candela, si mangiò i dati. Chiudere gli occhi alla realtà non toglie di mezzo il vero problema. No, abbiamo bisogno di trovare una vera soluzione. Quando noi pensiamo che Dio deve essere in qualche maniera, chiudi gli occhi, accettabile alle nostre situazioni, allora noi stiamo cercando di eliminare i vermi che noi possiamo ingerire nella nostra vita, vermi che stanno distruggendo la società, vermi che stanno distruggendo la famiglia, vermi che distruggono anche scuole, università, vermi che stanno distruggendo relazioni intime tra marito e moglie, tra parenti. Quali vermi? Ci sono tanti vermi, farei una lista. Adi Style, il verme del... Certo, sono tutti vermi che rodono, corrodono e avvelenano certamente quelle cose che originalmente sono buone, pure e genuine. Sadrach, Mesach e Abednego, vi dico questo, sapevano in chi avevano creduto e credevano in quello che sapevano. Non è un gioco di parole. Sadrach, Mesach e Abednego sapevano in cosa avevano creduto, Dio potente, ma credevano in quello che avevano conosciuto. È importante credere in chi tu hai conosciuto. La loro profonda certezza significava arrendersi a Dio quando capivano come Dio agiva o quando non lo capivano. Queste persone erano uomini di convinzione, ma più di quello. Secondo, erano uomini, al verso 17 lo troviamo, di confidenza, affidamento, fiducia. Verso 17 dice: ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere. Ha Dio il potere? Amen. Di salvarci e di liberarci dal fuoco e dalla fornace ardente e dalla tua mano, o re. La confidenza è una certezza che ci abilita a dipendere da chi noi abbiamo conosciuto. Questi uomini erano motivati dalla fede nell'abilità, nella potenza di Dio. Questo è importante. Io ho fede che Lui è capace, io ho fede che Lui è potente, io ho fede che Lui può operare. Servivano un Dio che, come l'Apostolo poi scrive, che può fare al di là di quello che noi pensiamo, chiediamo e immaginiamo. Geremia dice al capitolo 32, 17, che questo Dio che lui serviva, dice, nulla è difficile. L'ebraico dice, nulla è di complicato per te, o Signore. Noi lo traduciamo, nulla è difficile per te. Fede nell'abilità di Dio. Questi uomini erano capaci di rimanere incrollabili, fiduciosi nell'abilità di Dio. Ci crediamo noi? Oh, che bella amen. Ma il verso 18 è la vera nostra sfida. Non è il credere soltanto, perché fino adesso possiamo dire sì, io c'ho la mia convinzione, è nella mente, nel mio cuore, c'ho anche la mia fede e la mia fiducia che confido nell'abilità di Dio, nulla è impossibile a Dio. Ma al verso 18, vediamo qualche altra cosa. Erano uomini di impegno, ed è qui il punto più importante che noi possiamo veramente applicare alla nostra vita. Leggiamo ancora il testo. Verso 18, anche se, sottolineatelo quello, originale dice ma anche se, questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei, eccetera, eccetera, e non adoreremo. Vediamo se sentiamo di nuovo quell'amen che abbiamo sentito prima, bello e forte. Ma anche se Dio non risponde, quanti di noi diciamo amen? Ci stiamo convincendo pian piano. Traduciamo questo nella realtà. Tanti di noi diremmo, perché Signore non risponde? Come mai? Tanti di noi prendiamo il DNA di Abacuc, altri dicono, ma perché Dio ci ha abbandonato? Perché Dio ci ha lasciati? Preghiamo, cosa abbiamo fatto di male? Tutti i pensieri ci assalgono. Vedete, è una cosa essere uomini e donne di convinzione, di confidenza o di fiducia, ma un'altra cosa è essere persone cristiane di impegno. Impegno. Viviamo in un'era dove è più facile dire amen quando sentiamo Dio è potente di liberarci. Tutti dicono amen, e lo abbiamo visto. Un'altra cosa è dire sia fatta la volontà di Dio, forse Dio non risponde. Gli amen sono definitivamente molto più deboli e anche inferiori. Alcuni dicono che, e sono i deboli cristiani naturalmente, che secondo loro quando c'è questa situazione è perché non si ha abbastanza fede e si dubita nella potenza di Dio. No, no, possiamo benissimo credere nella potenza di Dio, ma siamo pronti ad affermare amen anche se la volontà di Dio è diversa da quella che noi abbiamo calcolato nella nostra logica umana. Ripeto, molti sono delusi con Dio perché non hanno capito e non possono capire, e nessuno di noi può capire Dio almeno che Lui non si rivela a noi. Poi una cosa molto bella che noto è questa, che la reazione che questi tre hanno, cosa fa? Blocca l'idea che o la teologia o l'usanza o la credenza che se tu sei bravo e tu preghi e hai fede nella potenza di Dio, Dio ti libererà sempre dalla sofferenza e dalla morte. Non è vero. Non è vero. Perché noi possiamo dare troppa fiducia a Nebuchadnezzar piuttosto che darla veramente a Dio. Mi avete capito? Lo so, non è una storia popolare, perché ci indica la vittoria e come Dio li ha liberati, ma è impopolare per il fatto che noi dobbiamo in qualche maniera mostrare non solo convinzione, non solo confidenza, ma impegno. Io mi impegno a credere in Dio, nella sua abilità, ma mi impegno anche a dargli fiducia. Mi impegno anche a sapere che se Lui mi risponde o non mi risponde, Lui ne sa più di me. In Matteo 23, 35 c'è un verso molto molto interessante. Matteo capitolo 23, verso 35, eccolo qua, dice così: affinché ricada su di voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria figlio di Baracchia, che voi uccideste tra il tempio e l'altare. Sangue giusto. Perché sangue giusto? Perché in effetti non si meritavano la morte, come anche questi tre non si meritano la morte. ma stanno agendo con impegno. Questi uomini non è che morirono, quelli riferiti a Matteo 23, perché vennero meno nella loro fede verso Dio. No, no, ma perché rifiutarono di negare in quello che loro credevano. E quando noi ci rifiutiamo di credere o di agire contrariamente a quello che noi crediamo, che abbiamo vittoria. Quante persone credono in una maniera, ma quando la prova li assale, vengono meno nel dire no, non importa, la mia vita viene dopo la scelta di Dio. Diventa sempre più debole. È una realtà. Siamo fatti di carne. Sapete, nella storia della Chiesa, fin dall'inizio, sotto l'impero romano, vi sono stati tantissimi uomini e donne fedeli. Libro dell'Apocalisse ci dice già che al capitolo 12, verso 7, che coloro che hanno vinto, vi fu una battaglia nel cielo, Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone, questa nel cielo, il dragone e i suoi angeli combatterono. Poi andiamo avanti e vediamo, verso 8, va bene, e loro vinsero per che cosa? Apocalisse 12:11, vinsero per due cose, per il sangue dell'agnello e per la parola della loro testimonianza. La parola della nostra testimonianza, della loro testimonianza, è quello che veramente ci dà la vittoria. E poi mi piace la fine del verso 11 che dice che hanno amato non più la loro vita, ma l'hanno esposta alla morte. Lo stesso anche in Apocalisse capitolo 2 verso 10, quando parla alla chiesa di Smirne. Leggiamolo questo, perché ci fa comprendere, diciamo, il punto di questa meditazione. Capitolo 2 verso 10 dice così: chi ama Apocalisse, eccolo qua, 2:10, non temere quello che avrai da soffrire, ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Qual è il messaggio per la chiesa di Smirne? Il messaggio sta arrivando. Ve lo dico, il messaggio. Il messaggio è: mi raccomando, per 10 giorni poi... No, il messaggio è che tu alla fine di questi 10 giorni potresti essere liberato, potresti essere anche liberato dalla morte. Ma sii fedele fino alla fine. Questo è quello che gli sta dicendo. L'abilità non è nel fermare la nostra prova. L'abilità è rimanere forti nella prova. Ebrei. Come potrei trascurare la lettera agli Ebrei? Ebrei capitolo 13, o 11, scusate, è una meravigliosa storia di uomini e donne che morirono, e morirono perseguitati. Mi piace iniziare dal verso 33, poi ritorneremo al verso 11. Verso 33 dice che costoro conquistarono regni per fede, praticarono giustizia, ottennero adempimento di promesse, chiusero le fauci ai leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti. E poi mi piace questo, altri. Altri furono torturati, sembra che altri ha un'altra situazione di quelli che erano stati per fede elencati come i campioni di Dio, ma anche costoro che morirono. Dice che alcuni furono torturati perché non accettarono la loro liberazione. Che significa? Significa che se tu vieni meno nella tua fede di poter confessare che Dio è il vero Dio, allora io ti offrirò liberazione. E loro che fare? Non accettano la loro liberazione. Perché? Perché era compromesso, perché era idolatria. Per ottenere una risurrezione migliore. Altri, verso 36, furono messi alla prova con schermi, frustrate, anche catene e prigionia, furono lapidati, segati, uccisi di spada. Perché Dio non ha fatto il suo proprio intervento a quelli che stavano per essere uccisi? Perché Dio li ha abbandonati alla morte della spada, eppure erano nell'elenco di quelli che erano fedeli? Andarono attorno coperti di pelli di pecore e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonghe e per le grotte della terra. Tutti costoro, cioè quelli che hanno ricevuto e quelli che non hanno ricevuto, pur avendo avuto buona testimonianza, non si poteva dire, erano irreprensibili per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio gli ha fatto una falsa promessa. No! Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione, cioè alla manifestazione, senza di noi. Qui si tratta di mettere in chiaro che c'è fiducia nella saggezza di Dio, che Dio sa più di quanto noi possiamo pensare o immaginare. Vedete che costoro non sono in qualche maniera lodati. Perché? Perché sono morti nella loro incredulità, ma per la loro fede. La fede non gli permise di evitare le sofferenze, ma neanche gli diede una garanzia per la comodità. Noi a volte vogliamo la garanzia per la comodità, ma la loro fede evitò che loro crollassero nel momento della prova, perché erano uomini e donne di convinzione, ma anche di impegno. In Atti 16 c'è la storia di Paolo e Sila, che proprio in mezzo alla prigione si mettono a cantare inni di lode a Dio, non perché erano stati battuti, ma poi più avanti in Galati 6 Paolo sta parlando e dice: nessuno mi dia per favore molestia. Sono alcuni che volevano dare molestia all'apostolo Paolo. Tu sei, non sei, ma che ne sai tu? Sotto questi vestiti Paolo dice: io ho le stimmate, i segni di Cristo, prova della sofferenza che ho passato, ero e sono stato esposto alla morte. Dio mi ha voluto liberare e sono qui quel che sono per grazia di Dio. Ma se Dio non mi voleva liberare, lui era libero di farlo e io avrei ancora creduto che il mio Dio è un Dio giusto. Atti 5 ci parla della storia di coloro che dicono: ci hanno battuto, ci hanno dato botte, ci hanno trafitto in qualche maniera di qua e di là, e noi abbiamo detto: che bello, sono fiero che ho portato la sofferenza di Cristo, che eravamo stati battuti per il nome di Cristo. Oggi è cambiato un po' la Chiesa. Appena stiamo per essere battuti, vogliamo subito un liberatore. Ora, io credo che tu lo puoi fare. Ora, se nella volontà di Dio, e se il cristiano non comprende la relazione tra il potere di Dio e la volontà di Dio nelle nostre circostanze, noi saremo delusi. Queste persone credettero che la loro convinzione e il loro impegno era più prezioso della loro stessa vita. Inchiniamo i nostri capi. Vorrei che ogni occhio è chiuso, ogni capo chino. Non vi muovete se potete. La cosa che diede veramente liberazione non è stata la liberazione per sé, ma un impegno senza condizioni verso Dio prima dell'esperienza della fornace ardente. Fu dopo che il re iniziò a dire: benedetto sia il Dio di Sadrach, di Mesach e Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun altro Dio che il loro soltanto. La nostra fede non può prevenire le circostanze avverse, le prove della vita. La nostra fede viene provata nel crogiolo delle mani di Dio. Il nostro impegno con Dio non può essere condizionale, deve essere senza alcuna condizione. Su questo non ne discutiamo per niente, dissero. Dio è capace, e lo fecero capace e abile. Resero la loro testimonianza anche capace. Noi crediamo che Dio ci libererà dalla tua, ma anche se lui sceglie di non esercitare la potenza che Dio ha in verso di me, io continuerò ad avere fiducia di Dio. Così il sermone stamattina ha a che fare con la nostra fede nella fiducia di Dio. Non solo nella sua potenza o onnipotenza, lì non si discute. L'uomo che porta enfasi solo alla potenza di Dio e trascura la sovranità di Dio e la saggezza di Dio, lo dico con piena convinzione, sarà deluso con Dio e cadrà. Dio vuole la tua vittoria. Guai a quell'uomo, quella persona che dice: io ti servirò se tu fai un miracolo nella mia vita. Io credo in Dio che è capace, ma non sono sicuro che voglio affrontare la prova. Vi dico una cosa: Dio è troppo potente per venire meno. È troppo affettuoso per permettere sofferenza senza necessità. È una delle cose più difficili che noi dobbiamo attraversare, o credere o capire. Ma ecco perché la nostra fede nella sovranità e nella saggezza di Dio è la cosa più importante. Se lui mi libera, gloria a Dio. Ma se lui sceglie di non liberarmi, gloria a Dio lo stesso. Io rimango un servo di Dio. Questo è stato l'atteggiamento di questi cari servi del Signore. Così non trascuriamo il verso 18, ma anche se non vogliamo guardare, sì, Dio è potente, Dio può fare ogni cosa, certamente lo può. Ma anche se, io vorrei che in questa mattina la nostra mente si fermi e si aggancia a questo anche se. In altre parole, io credo, io so, io sono convinto, ma se questo non è il piano, la mia fede non mi fa comandare Dio, mi fa sottomettere a Dio. E questa è la mia più grande vittoria, sottomettersi alla parola di Dio. C'è qualcuno stamattina che forse sta attraversando difficoltà e pensa: da tempo prego, perché Dio non risponde? O da qualche momento che sto iniziando a capire perché, forse ho sbagliato. Sai una cosa? Nel crogiolo di Dio, Dio vuole certamente purificare la nostra fede. Vogliamo arrenderci al Signore stamattina? Ci sono tante cose che non comprendiamo, dalle malattie alle tragedie, alle guerre, ai terremoti, alle distruzioni, alle catastrofe. Perché Dio? Perché? Perché? Hai tu fiducia di Dio? Questa è la mia unica domanda. Neanche ti domando se tu credi in Dio o se credi nella sua potenza. Non ci piove. Hai tu fiducia di Dio? Hai tu fiducia di colui che è il Signore dei Signori, Re dei Re? Hai tu fiducia di colui che può liberare, ma sceglie di o non di liberare? Nel nome di Gesù, egli è colui che ci libera. Egli è colui che stende la sua mano e fa opere grandi e misericordiose. Ma egli può scegliere nella sua sovranità di agire come egli vuole, perché lui ne ha il diritto. È il Dio che si muove. È il Dio che sceglie, è il Dio che programma, è il Dio che ha tutto nelle sue mani. E noi ci sottomettiamo alla grazia della verità di Cristo Gesù. Quanti stamattina vogliono veramente ricevere la parola di Dio con tutto il proprio cuore? Alza la tua mano e chiedi al Signore di darti non solo convinzione, non solo fiducia, ma tutto quello che è necessario per dare a Lui il potere e la libertà. Gloria a te, Signore.